If you shoot a bullet, someone dies. When you drop a bomb, many die.
If you hit a woman, love dies. But if you say the F word, nothing actually happens. So here it comes, especially for you, the F word. First, though, this very fine piece of music.
Signore e signori, buonasera. Diretta dai leggendari studi di Radiofonica, va ora in onda Bar Traum Fabrik, quarta stagione, un programma di cinema e cazzeggio con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith, Air Director, Hans Delbruck e i fratelli Justin. Buon ascolto!
Buonasera a tutti e benvenuti al Bar del Traum Fabrik per la puntata numero 85, ossia la nona della quarta stagione. Al 3 febbraio 2017, erano due mesi che questa trasmissione non andava in onda, le nostre fan ci stavano massacrando e io mi ero completamente gli zebedei e io mi ero completamente dimenticato che la voce iniziale è quella di Simone Smith.
Dai, che spacchi tutto!
Ma se voi siete al cinema,
un mese e mezzo.
Sì,
siamo precisi.
Non mi ricordavo neanche che come poi solitamente agganciavo per presentare HD. Adesso andiamo direttamente con HD. Ma se voi siete al cinema, non sapete bene che film andare a vedere, non c'è bisogno che tartassiate chi è lì che sta facendo il suo lavoro onestamente, magari anche ben pagato, e magari anche il padrone del vapore. Ma chiedetelo a noi, che ve lo diciamo noi, che film andare a vedere. Anzi, ve lo dice Air Director.
Assolutamente, Air Director, che saluta tutto il pubblico che era così in attesa, proprio snervante, non ce la facevano più ad aspettarci.
Io sono andato all'Eurospin, mi hanno fermato per dirmi, ma quando ricominciamo?
Pensavo perché hai rubato qualcosa.
Quello per
pensavo che avessero fermato per dirti.
Sei carico?
Io pensavo che mi avessero fermato perché avevo rubato.
No, comunque, invece, io volevo subito dare una notizia importante, perché questa sera, purtroppo, nonostante nella sigla viene annunciato, ma non è presente come tante volte, uno dei pilastri, no, del Bar Traum Fabrik, Laszlo Kovacs, che però
pilastro.
Per chi ci segue su Facebook e magari è anche fan dello stesso Laszlo Kovacs, ha anche rivelato il perché ha deciso di non venire, perché lui è un gangsta rapper.
Ah, è per quello!
L'ha esplicitato?
L'ha esplicitato, certo. Ha ammesso, ha fatto questo.
Ma dai, gli hanno secondo me gli hanno preso l'account qualcuno.
No, perché lui continua a dire mi piace ogni commento anti Laszlo che appare sotto quella frase.
Gli hanno preso l'account di Yaker Russi.
Sicuramente. Comunque, noi su Facebook questa sera partiremo frizzantissimi con un sacco di bei contenuti, come una foto romantica che ho appena postato per far piacere a tutti i romanticoni che ci stanno ascoltando. E quindi Bar Traum Fabrik, lo cercate su Facebook, esce questa bella pagina piena di foto, di immagini, di video, di cose. Quindi mettete mi piace e continuate a seguirci. Dovremmo essere anche su Twitter, ma io direi che per questo 2017 potremmo scegliere di sbarcare in un altro social. Vogliamo fare un profilo Instagram?
Io Snapchat.
Non lo so, facciamo una.
Facciamo il Bar Traum Fabrik su Tinder.
Va bene.
O su Grindr anche.
Dove preferite voi?
Comunque, dai ragazzi, che li distruggiamo!
Parliamo anche di cinema?
Dai, sì, via. Okay. Se no ci chiama Laszlo. Tra l'altro, tra le grandi assenze, questa sera c'è un'altra grande assenza, che è quella del professore, che non sarà con noi. Ahimè, ma lo salutiamo caldamente. Professore, torni presto, l'aspettiamo.
L'aspettiamo tutti.
E invece cosa tornerà? Torneranno le nostre rubriche ufficiali, ovvero musica in HD, ovvero cinema di oggi a 8, i film della prossima settimana.
Scusa se ti interrompo.
Prego.
Ma hai dimenticato di ricordare che non c'è neanche l'ospite di sempre.
No. Non c'è neanche l'ospite di sempre.
E neanche i fratelli Justin.
Non c'è Daniele Pampanelli, non c'è Simone Rossi, siamo solo noi quattro. Noi quattro, diciamo, il gruppo tradizionale con il tradizionale sostituto di Laszlo Kovacs. Vedo uno scambio di posti tra
inspiegabile.
Questo 2017 è incredibile.
Ti giuro, sono assolutamente frastornato.
È tutto molto diverso.
Vedere quelle, le cose da una prospettiva diversa alle volte è pericolosissimo.
È vero?
È bene mantenere sempre le posizioni che uno eredita, diciamo.
Io più che frastornato,
io sono emozionato.
Devo dire.
Bene,
comunque, no, i film di cui parliamo stasera non li abbiamo detti, no. Parleremo di Zero Days di Alex Gibney, che trovate al postmodernissimo, documentario del bravissimo regista di tanti altri film, tra cui Going Clear, quello su Scientology, di cui si è parlato, ne parleremo dopo. Parliamo di Split, il nuovo film di M. Night Shyamalan, o Shyamalan per i più affezionati, che trovate nei multisala. Parliamo di La La Land, di cui se non avete sentito parlare probabilmente...
Strano, vivete su Marte.
Vivete su Marte, sull'isola dei Serpenti, forse siete all'isola dei famosi, per dire, perché sento che ultimamente dicono tutti l'isola dei famosi, presumo sia ricominciata l'isola dei famosi, non so, lo dico anch'io.
Presumo anch'io.
Non so, La La Land di Damien Chazelle, che sta al postmodernissimo e al multisala, e poi faremo un piccolo recupero delle feste lunghe di un paio di film che ci sono piaciuti e di cui non abbiamo potuto parlare perché non erano in sala mentre noi eravamo a casino davanti al camino. Ma invece il box office com'è andato, caro Smith?
Allora, diciamo che dopo le feste che hanno visto al box office vacche ben più magre dell'anno scorso, e anche fortunato chi sta al box perché vede continuamente vacche ogni anno più magre rispetto a...
Certo.
La classifica di stagione è sostanzialmente immutata, con il podio occupato da film per ragazzi dagli incassi molto simili, capitanati per poco da Alla ricerca di Dory, che ha incassato 15 milioni di euro circa. Ma andiamo direttamente a vedere il weekend scorso com'è andato. Al primo posto L'ora legale di Ficarra, di e con Ficarra e Picone, la coppia di siciliani comicissimi, che ha incassato 2 milioni e 400 mila euro.
Allora, su questo non sono d'accordo affatto.
No, infatti.
Sono bravi e questo film è... Ma
io
vale.
Io che cosa ho detto? La coppia di siciliani comicissimi.
Con un certo...
No, io ho detto così, lo porto. Che insomma nel fine settimana ha incassato 2 milioni e 4 e è arrivato ad un totale di 6 milioni e 6. Poi La La Land di Damien Chazelle totalizza poco più di 2 milioni e si piazza al secondo posto, mentre al terzo posto invece c'è Split del sopracitato Shyamalan con 1 milione e 900 mila euro incassati. Arrival al quarto posto aggiunge altri 600 mila euro e arriva a 2 milioni e 100 mila. Un po' basso, mi aspettavo di più. Anche loro, penso. Il parziale della serata di ieri invece conferma più o meno la classifica del scorso weekend, anche perché non è uscito niente di nuovo, con l'unica eccezione della novità Smetto quando voglio, Masterclass di Sydney Sibilla, terzo con 106.000 euro precisi incassati.
Qualcuno ne sa niente di questo?
No, primo era carino.
Il primo era carino, ricordo che Laszlo disse... cose non entusiasmanti.
Secondo me il primo era molto ben
primo
fatto.
Era fatto sì,
molto,
sì,
molto
sì,
ben sì. fatto.
E c'era una bella idea.
La curiosità è generale. Che questo film esce mentre contestualmente stava girando anche il terzo capitolo.
Oh.
Quindi una roba da ritorno al
come
futuro.
Come ritorno al futuro.
Esatto. Quindi un progetto in tre film interessante per essere un progetto italiano.
Vabbè, andremo a vedere magari così.
Comunque, prima di andare in musica, un piccolissimo appunto. Scusate, cioè popcorn.
Appunto.
Perché, appunto. C'era quello che dicevi sulla classifica stagionale. La cosa triste è che appunto i primi posti sono tutti sui 15 milioni di euro. Ma che vuoi, Smith?
No, se qualcuno di voi avesse un fazzoletto.
Ah, no, pensavo che... capivo che... Pensavo che avessero lo spray per il naso.
Certo.
La cosa, il dato triste, secondo me, è che Rogue One, con una decina di milioni, è superato da Suicide Squad. Questa cosa spezza il mio cuore in due. Va bene, detto questo, che ne dite? Un po' di frizzantino, ragazzi?
Sì. Andiamo col
facciamo
sì.
Un po' di frizzantino.
Senti, lo spieghiamo dopo, no? Il senso sì. di questa scelta.
Sì, 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 per adesso un po' di frizzantino e si va. What's your plan for tomorrow? Are you a leader or will you follow? Are you a fighter or will you cower? It's our time to take back the power. What's your plan for tomorrow? Are you a leader or will you follow? Are you a fighter or will you cower? It's our time to take back the power. What you gonna do when they show up in black suits?
Oh, yeah.
On your street and I'm mid boots. Gonna say when they strip your rights away and the tax man makes you pay for every bit of sweat you've been today.
Microfono chiuso, riattacchiamo. Vabbè, giustamente, scusate, ma se riprendessimo così tutto liscio, vuol dire che non avremmo più quell'emozione.
Giustamente, infatti, va bene così.
Dicevamo Take Back the Power, quindi il bar Traumfabrik che riprende in mano le redini della potenza radiofonica,
della trasmissione
più seguita di questa stanza, sicuramente.
Ah, senza dubbio.
E come abbiamo scritto,
adesso,
esplicitato
adesso,
adesso su, sulla nostra pagina Facebook.
Guardate,
noi
che, scusami, siamo, l'Eurospin ci tartassano sempre.
Noi siamo precisi e non mettiamo mai due volte la stessa canzone. Quindi, per darvene prova, l'abbiamo rimessa. Cioè, questa qui era già stata messa qualche
l'anno
puntata
scorso.
Fa. L'anno scorso, quindi nel 2016, cioè nel senso pochi mesi fa.
Anche perché fa. Noi non è che siamo.
Però era sia nell'ultimo di Michael Moore.
No, noi siamo, abbiamo tutta la lista. Stavolta è sfuggito.
Questa era su Masterclass Smetto Quando Vuoi. Abbiamo deciso di rimetterla. Comunque, in tutto ciò, noi.
Scusami ancora, la colpa era loro. Perché hanno messo una musica che noi avevamo già messo, allora che dobbiamo
così,
fare?
No? Comunque, musica, andiamo a parlare di un musical. Musical sicuramente anomalo, musical di cui se ne sta parlando tantissimo. Ryan Gosling ed Emma Stone, protagonisti di La La Land.
Pure troppo se ne sta parlando. Pure troppo se ne sta parlando, non perché non mi sia piaciuto il film, ma
forse perché ha preso tipo 100.000 nomination agli
Oscar. Ha preso 14 nomination e ha vinto 7 Golden Globe.
Niente,
una cosa storica.
Forse un po' costruito il successo a tavolino.
Ma non lo so, ascolta, come funzionano gli Oscar e i Golden Globe è rilevante, non stiamo a fare la discussione.
Non è che lo dobbiamo spiegare a Smith,
esatto,
lo so benissimo.
Che è una vecchia volpe a mettere lavori.
Diciamo che Smith ha rivenduto la roulotte per non fare più lo zingaro.
Esatto. Il fatto che il film che un film prenda tanti Oscar, questo è il film, è uno dei film che quest'anno agli Oscar vanno per la maggiore. Quello, ma questo è irrilevante, ci interessa.
Quello che è strano è che si parla molto male degli Oscar in generale, però poi prendere 14 nomination è l'occasione per parlare male, attaccare il film aprioristicamente,
esatto,
che è un controsenso
esatto.
Assoluto, secondo me.
Comunque, abbiamo detto musical sui generis, se vogliamo, perché poi non è poi così cantato, per fortuna,
no.
è un film in cui non è, per capirci, non è uno di quei musical dove invece di parlare cantano, no, parlano, recitano parecchio, recitano anche molto bene, per sì. fortuna. Una Emma Stone in stato di grazia, tant'è che ha vinto la Coppa Volpi a Venezia l'anno scorso. E un Ryan Gosling che secondo me a suo modo ci sa fare. Dicono tutti che abbia la faccia monoespressiva, ma secondo me nella sua monoespressività risiede la sua specialità.
Io credo che siano altri gli attori monoespressivi. Esatto. Basta guardare una scena che... la scena in cui fanno sulla piscina, in cui lui suona le tastiere.
Sì, è vero, esatto.
Lui con quattro espressioni fa divertente.
No, lui con pazzesco. Una espressione. È vero che lui ha quell'espressione. Ho capito, là. Però la versa, la versa.
Ha una faccia
so
così. Come Drive, no? Lui c'ha una faccia per tutto il film, dice sette sì. parole, ma è un capolavoro.
Drive era un personaggio anche adatto a quella cosa là, e va bene.
Comunque, sì, però l'espressione era una.
Comunque parliamo di un film, la storia è molto semplice, parla di due giovani più o meno.
Quindi è complessa come qualsiasi storia d'amore.
Come qualsiasi storia d'amore, che vivono a Los Angeles, e lei, La La Land, se vogliamo, che quindi c'è un doppio richiamo sia alla canzone, sia alla musica che alla città, che vivono intorno a Hollywood. Lei fa la cameriera in una specie di Starbucks dentro agli studios, e lui e sogna di diventare attrice, passando da una audizione all'altra sempre con scarso successo. Lui vuole fare il musicista jazz, cioè è un musicista jazz, è un bravissimo pianista, vuole aprire il suo locale, ma si barca a meno anche lui con lavoretti. La storia non è poi...
C'è anche appunto quel contesto che non è secondario della città, nel senso che sì, è vero che la storia sono loro due, però effettivamente secondo me c'è anche tantissimo di quel che è l'atmosfera della California, con la cosa che per esempio secondo me è molto simpatica, ci sono le classiche stagioni, nel senso che inizia con l'inverno.
Sì, è separato in
capitoli. La scena dell'inverno inizia in un... Vedete questa superstrada, mille corsie, piena di macchine, tutte ovviamente decappottabili, gente in vestitino, no? Eccetera, eccetera. Poi appare la scritta Winter.
Beh, perché l'inverno a Los Angeles.
Esattamente, quindi secondo me è anche quello importante di questo film. Cioè c'è una frizzantezza, c'è una leggerezza, c'è una... proprio tipica del ballo, del musical, del voler danzare, dell'amore, eccetera, eccetera. Ma... non manca neanche la malinconia di comunque le difficoltà della vita, degli insuccessi, delle speranze tradite, di tutto quello che possono essere. Per cui, diciamo, è anomalo anche secondo me perché, diciamo, rispetta molto il canone del musical per certi versi, ma poi dall'altro va a esplorare, se vogliamo, anche un nuovo modo, no? di vederlo. Non è la storia che conta, è secondo me molto...
Non solo
la
non
pittura,
solo.
Tutto io, ciò che c'è dipinto sopra.
Io dico che quindi partiamo da quello che ha detto Simone Rossi. C'è una gangbang contro questo film. No, Simone Rossi, scusa, ho detto Simone Rossi. Pensavo a Simone perché ci avete un taglio di capelli.
Ma forse l'ha detto anche Simone Rossi. L'ho letto.
L'ha detto anche Simone Rossi.
Sì. Io ho incontrato all'Eurospin che firmava autografi e diceva questa cosa di La La Land.
Esatto. Su quello che ha detto Hans Delbrück poc'anzi, cioè perché tutti molti si scagliano contro questo film. Allora, io credo che vabbè, ci sia un po' uno sport di dare contro al film di successo agli Oscar, di dare contro al musical, e secondo me, cioè, non si può dire che sia un film perfetto, che sia un capolavoro assoluto, eccetera. Secondo me però va riconosciuto a Damien Chazelle, che lo ricordiamo è quello anche di Whiplash, che ha vinto per il montaggio un paio di anni fa, un film diversissimo sotto certi punti di vista, ma che ha in comune la musica. Damien Chazelle è un musicista, un amante della musica, un amante del jazz, e non perde occasione per ricordarcelo. Secondo me quello che hanno in comune e quello che ha Damien Chazelle è una grande capacità di orchestrare, cioè ha un grande ritmo, lui è capace di raccontare una storia, sia... lui tra l'altro è anche sceneggiatore, quindi insomma c'è un lavoro di storytelling non indifferente. Whiplash l'ha scritto lui, così come questo, se non sbaglio, in parte almeno, sì, insomma sì. Secondo me gli va riconosciuto, oltretutto ha 32 anni, 31 32. Anni, insomma, giovanissimo,
già separato.
Già separato. secondo me, non riconoscergli una grande abilità registica e di sceneggiatura, di montaggio, di vari punti di vista, perché poi il montaggio anche lì ci ha messo lo zampino, sarebbe ingeneroso, insomma.
Io sono molto d'accordo con quello che avete detto per motivi differenti. Innanzitutto questa cosa del, non ritorno su questa cosa del musical attaccato. Se io, per esempio, personalmente, tra i miei film preferiti di sempre ci metto Cantando sotto la pioggia, quindi per me il musical è stato anche grandissimo cinema nel passato, oggi non c'è più. Io credo che l'operazione di Chazelle sia un'operazione che va nella direzione del suo modo di vedere il cinema. Lui evidentemente vede nel musical, nella musica, un potenziale cinematografico che i giovani registi di oggi non avevano, non vedono, non trovano o non sanno gestire.
È comunque molto coraggioso per un regista così giovane.
Però voglio dire, il suo cinema non è un cinema vuoto, assolutamente. Per quanto le storie possano essere molto lineari,
non sono stupide.
E quello che ha detto HD è vero, perché è un film che ha una leggerezza di fondo straordinaria che lo rende un film bellissimo, secondo me. Basta pensare alla scena sulle colline di Los Angeles danzata, che ha una purezza proprio visiva che io veramente sfido chiunque a sostenere il contrario. E non solo, quindi c'è questa capacità di essere leggero, ma anche allo stesso tempo più serio. Ma c'è anche un gioco ulteriore che sembra promettere del film, che va in tutt'altra direzione. Noi vediamo una scena d'apertura corale in cui ballano tutti. In realtà è un film che parla molto di solitudine.
Assolutamente.
Tantissimo, sì. Di solitudine e di difficoltà a trovare qualcuno o qualcosa per cui, o qualcuno a cui voler bene. Quindi è un film.
Scusa, visto che parli della scena iniziale, mi inserisco, perché tu parlavi di merito, di sostanza, ma parlando di forma, lui apre immediatamente con un piano sequenza allucinante, cioè con un ballo in superstrati, quelli che ci vogliono milioni di dollari.
Peraltro va detto che infatti molte scene di ballo vengono fatte in scenari naturali, che non è così scontato per un musical. E un'altra cosa molto da apprezzare è l'utilizzo dei colori, degli abiti, proprio come nei musical del passato, come a livello effettistico, più che una certa saturazione che c'è, ma
no,
fino a un
in
certo
alcune
punto.
Parti, perché c'è una color correction che va dal naturale totale, come nella scena iniziale non c'è, per esempio, poi ci sono delle scene un po' artefatte, ma mai eccessivamente spinte. Insomma.
Io credo che la prima ora sia stupenda, che ci abbia un buco, qualcosa di non riuscito a un certo punto. Sulla scena che ricalca un po' Gioventù Bruciata, non è molto, molto riuscita, secondo me. Il finale è straordinario.
Il finale è straordinario
sì, e vale veramente il prezzo del biglietto, come si diceva una volta. E secondo me i due attori protagonisti sono deliziosi, bravissimi.
E
quindi
belle,
è un film bello. Belle, io rivedrei anche adesso.
Sì, belle sì, anche le piacere. Musiche, che secondo me non è così scontato, nel senso che è molto apprezzabile anche l'utilizzo della musica. Non ha una colonna sonora, diciamo, barocca. È fatto di poche cose, ma sono fatte molto bene e dosate nel modo giusto. Cioè, torna spesso lo stesso brano di fondo, però rivisitato. Insomma, diciamo che io lo premierei anche per questo. Insomma, sicuramente.
Ci sono tre canzoni addirittura in
Svizzera. Sicuramente
la miglior canzone agli Oscar. Ecco. Tre dello stesso film.
È una cosa assurda.
Beh, se metti e fai un bel, insomma, fai il musical, la musica è importante, no? Non può non essere.
Ne riparleremo comunque tra due settimane nella puntata Oscar, perché per è uno forza. Dei candidati.
E vi dico anche che fra due settimane l'avrò visto anch'io, perché mi avete incuriosito così tanto.
No, andatelo a vedere.
Andrò a vedere. Di essere visto.
Andiamo a vedere.
Dai, andiamo a vedere assolutamente. Sì. Sentite, comunque io direi, visto che il tempo scarseggia, di passare ad altra musica, anche se comunque tratta da questo film,
certo,
no? Perché ci sono anche brani non originali, come sentite.
Questa è la scena che dicevamo.
Come sentite, una delle scene che dicevamo, questi sono Yaha, ovviamente non c'entrano niente col film, ma un po' c'entrano, perché andate a vedere, lo scoprite, e tra poco torniamo con Zero Days, Take On Me, e tra poco con Bartram Fabric.
Bye. vierte Mal war Traumfabrik.
Il virus informatico Stuxnet. È il virus Stuxnet, è il virus creato da Stati Uniti e Israele per distruggere.
Si dice.
Si dice, no, è evidente che è così, scusa se lo dico, no, ma certo, è proprio così. Per distruggere i sogni nucleari dell'Iran.
Di Ahmadinejad.
Esatto. E se non conoscete la storia, o come me non l'avete approfondita fino al momento di vedere questo splendido documentario di Alex Gibney, rimarrete estasiati da un documentario appunto estremamente tecnico, che però non lo sembra, che è divulgativo ma allo stesso tempo non lo è.
Bravo, sono contento che dici questa cosa.
Che tiene incollato lo spettatore a una visione che è essenzialmente dialogica, quasi due ore, e che ci dà uno scenario attuale e futuro davvero inquietante.
Hai detto praticamente tutto, ovvero innanzitutto sono d'accordo col fatto che si tratta di un ottimo documentario. Diciamo che esci estasiato, esci anche un po' disturbato, un po' inquietato. Diciamo che quello che hai detto tu secondo me è verissimo, cioè io da nerd informatico sono stato
praticante,
praticante sono stato ovviamente affascinato da alcune cose, ma quello che ho riscontrato diversamente oggi, dando un'occhiata poi a quello che si è detto in giro di questo film, sono capitato su, ho confermato il fatto che non sono mai d'accordo con Giancarlo Zappoli di My Movies, che gli rimprovera un eccesso di tecnicismo. Secondo me è una cazzata, con tutto il rispetto,
atomica.
Cioè, io ho pensato la stessa cosa che hai detto tu, cioè lui fa una cosa divulgativa perché è facile da seguire anche per chi non capisce l'argomento particolarmente, e io l'ho visto con persone che non sono addetti ai lavori, ma non è di quelle cose che ti vedi che diciamo l'informatico le guarda, si fa una risata e dice hanno semplificato in maniera ridicola.
Per questo
riesce a bilanciare questa cosa.
Questo è un grande pregio, perché questo tema è molto difficile, è molto facile che scorre, no, nell'estremamente tecnico o nell'estremamente superficiale.
Esatto.
Invece questo
lui fa un lavoro eccellente. Come diceva Hans, il film parla di questo virus Stuxnet. Praticamente, per chi non sa di cosa si tratta, nel 2010 diversi esperti di antivirus, anche dei laboratori dei maggiori antivirus mondiali, abbiamo visto Symantec, che sono quelli del Norton, Kaspersky eccetera, riscontrano un'infezione di un virus mai visto prima, come spesso avviene, ma praticamente
complessissimo, perché in sé ha questi 4 zero days. Spiegaci che
esatto,
sono.
Cioè, loro ci spiegano, non diciamo, perché il bello poi di questo film è che ti spiega le cose un po' per volta monta, e all'inizio ti chiedi anche quanto mi può interessare sta cosa, e poi più va avanti più vedi che ti interessa, perché ha a che fare con la tua vita, insomma. Comunque, insomma, sì, Zero Days sono dei diciamo, è un codice di virus che non è stato mai riscontrato, per il quale tendenzialmente i virus che il vostro antivirus vi segnala perché sono stati trovati dei campioni e quindi li riconosce da quello. Qua si parla di roba che non è mai stata riscontrata, per cui non è stato fatto niente per non è stato sviluppato un vaccino, un antidoto. E quindi, insomma, un virus particolarmente virulento, mi si perdoni la ripetizione. Viene fuori che questo virus, insomma, da diverse cose, questo si capisce dall'inizio, sembra che sia stato creato come un'arma, come ha detto Hans, nei confronti dell'Iran. Negli Stati Uniti 10 persone su 10 che vengono dalla CIA, dall'NSA, eccetera, dicono no comment su questa cosa, quindi fa pensare.
Ridacchiando,
ecco. Si va avanti, ecco, no, vai.
No,
se non parlo solo io.
Cioè, svelare la trama è un po' assurdo, dire che sveliamo la trama di un fatto noto.
Di un documentario.
Perché esiste, insomma, esistono le notizie al riguardo. Però svelare la trama è vero quello che dice Rubus, che è una cosa che non va fatta, perché questo documentario, svelandoti quello che sta dietro al virus, in qualche modo ti racconta la storia che c'è prima e che ci sarà anche dopo, rispetto a una guerra informatica che potrà essere la guerra del futuro.
Ma Gibney in questo è bravo, proprio perché, allora, che la balena va nell'Oceano Atlantico per
riprodursi, lo sappiamo già quando vediamo un documentario, così come sappiamo che il leone mangerà la gazzella. Un tema così difficile, nuovo, scottante, e non scivolare nel banale, torno su questo concetto, nel banale o nell'estremamente tecnico, nell'estremamente facile, quindi mantenere questa tensione, saperlo anche proiettare su uno scenario futuribile, assolutamente reale, no? Che può essere domani, può essere già in corso da qualche anno, nel quale ci siamo già dentro, e questo è arte, questa è arte di un documentarista che non fa un documentario facile, ok? Non lo fa facile, fa un documentario difficile su un tema scivoloso, scottante, pericoloso, perché tutto è verificabile, tutto è veritiero, tutto può essere falso, tutto può essere opinabile, le informazioni non sono certe.
No, sono, quindi, diciamo che sono, a un certo punto sono anche abbastanza certe, perché c'è un leak, c'è un personaggio che è una testimone dell'NSA che parla sotto mentite spoglie, c'è un effetto visivo con cui viene mascherata, che poi non vi diciamo altro, ma insomma anche lì c'è una cosa, un espediente intrigante. Diciamo che rispetto a mi ha ricordato un po' Citizen 4, perché anche qui c'è un effetto thriller, se vogliamo, no? Sì. Cioè si segue con una suspense, un'ansia costante.
Però questa è una caratteristica dei suoi documentari.
Assolutamente.
Che sono, i precedenti sono totalmente diversi, voglio dire, citandone solo due tra i più belli, che sono di Armstrong, Rye e Going Clear, uno appunto sulla menzogna dell'atleta Armstrong e l'altra su Scientology. Sono due documentari che, come questo, hanno una struttura che tende a essere appunto una sorta di thriller in cui tu sai bene o male, anzi conosci la storia, ma ti viene raccontata in un modo per cui ti avvince e non è mai banale.
Ma qui soprattutto, a parte che la storia questa non tutti la conoscono, cioè non è così,
no,
ma il punto è che tu inizi a vederlo pensando, ok, è una storia di, cioè mettiamola così, uno può anche dirsi: se hanno fatto esplodere con un virus una centrale nucleare in Iran, sti cazzi, nel senso, no, è interessante dal punto di vista, ma come mi investe? Nel senso, uno può anche dire, va bene, bene che hanno distrutto la centrale nucleare, meglio se distruggesse anche quella negli Stati Uniti, però insomma, potrebbe anche essere una cosa su cui non piango poi così tanto, se sono state calpestate un po' le regole di democrazia. In realtà ti fa vedere che c'è uno scenario futuro, cioè che queste armi cyber weapons in realtà sono armi che sono in grado di metterci in ginocchio come le armi nucleari, perché
se entri nello specifico è facile, no? Con un computer fai saltare tutti gli ospedali legali.
Ma basta staccare la luce, basta vedere quello che è successo nei paesi colpiti dal terremoto senza luce per un po'. Cioè, gli scenari sono potenzialmente apocalittici, ci sono i mezzi per farlo e c'è una segretezza totale su questa cosa. Loro ci spiegano come, per le armi nucleari, per le armi chimiche batteriologiche, il fatto che si siano poste delle regole di ingaggio, delle regolamentazioni, è derivato dal fatto che l'opinione pubblica sapeva quali danni potevano provocare, sapeva che esistevano e si è attivata, e ci vuole un processo ventennale, trentennale. L'allarme è che qui questa cosa viene tenuta sotto assoluto silenzio, quindi via via ti coinvolge in questo e insomma ti fa fare delle amare riflessioni.
Comunque, se a un hacker israeliano dovesse servire il mio IBAN, io glielo lascio volentieri, lo posso lanciare anche qui, insomma.
Guarda,
sul web
una cosa che
non
fa...
si sa mai, tanto peggio di così non può andare, quindi...
Una cosa che denuncio, non so quanto volontariamente, questo documentario è che gli israeliani possono essere anche peggio degli americani, o quantomeno meno capaci di usare una certa capacità
diplomatica,
sì, una certa diplomazia.
Diciamo che quando vedono rosso
puntano e se ne fregano sempre memori del passato,
cioè sono rimasti male.
Stavano può essere vero o può essere vero.
Va bene, ragazzi.
Allora, io tornerei un attimo in musica, anche perché abbiamo ancora un sacco di roba di cui parlare. Adesso andremo a recuperare quei film che dicevamo sono usciti a gennaio e noi eravamo in vacanza, quindi vedi, adesso brevemente recuperiamo e poi andremo nel futuro, perché dopo arriva il cinema di oggi a 8, quindi vi diremo cosa andare a vedere poi. bellissimo così, cioè meraviglioso. Abbiamo deciso di mettere oggi anche un pezzo un po' tamarro, un pezzo che sta nella colonna sonora di Split e secondo noi vi dà proprio la carica giusta per questo venerdì sera post bar Traumfabrica.
Tamarrissimo, ma a
chissà
suo
che
modo
ne pensa il nostro gangsta rapper.
Chissà il gangsta rapper che ne pensa. Ma comunque noi siamo stati in vacanze di Natale, diciamo, molto lunghe, molto prolungate, e volevamo recuperare almeno un paio di film, quindi dire due parole su un paio di film che abbiamo visto e ci sono piaciuti. Almeno io ne ho visto uno e mi è piaciuto molto, l'altro non so, ma presumo di sì, trattandosi di un maestro. Stiamo parlando di quello che ho visto io e penso tutti gli altri, cioè Arrival di Denis Villeneuve e di Silence di Martin Scorsese. Per quanto riguarda Arrival, penso l'avrete visto, abbiamo detto che non è stato un successo clamoroso di botteghino, almeno qui in Italia, ma non c'era da, sorprendersi, perché è un film che io ho letto in vari forum, in varie cose online, insomma, in vari spazi online, commenti di adolescenti americani che lo scaricavano pensando a un ennesimo Independence Day, perché poi, se vogliamo,
si presenta come tale, no?
Potrebbe, se non altro non gli manca niente per quel genere, perché la storia può essere quella, può essere... Dopodiché siamo a un livello di complessità, di cerebralità e di intelligenza, se vogliamo,
altissimo,
totalmente diverso.
Dicevamo fuori onda che da adesso chi vuol fare un film di genere, di fantascienza, che prevede l'invasione della Terra, diciamo il primo contatto sulla Terra, no, con una civiltà extraterrestre, dovrà confrontarsi inevitabilmente con un film di altissimo livello.
Mi dispiace che non credo che sarà così, continuando a fare le porcate indipendentemente. Quello che va detto,
per onestà intellettuale, chi lo fa saprà che va a fare una porcata, perché comunque lui ha messo in alto la sticella
e quindi probabilmente incasserà molto, ma molto, ma molto di più di Arrival.
Se non altro una porcata rispetto a un autore come Villeneuve, che io apprezzo ogni giorno di più, insomma,
lo ricordiamo per Sicario di un paio di anni fa, ma tu hai detto che ti sei fatto il recupero.
Recupero, e devo dire che se c'è un film a cui assomiglia un po' è Prisoners, per il tema trattato. È un film totalmente diverso dal suo cinema, che è anche molto più violento, però c'ha una vena, un qualcosa che lo rende invece simile a tutti i suoi film, ed è questo, secondo me, questo suo giocare sempre molto sull'ambiguità tra bene e male, che sembra una banalità ma non lo è. in tutti i suoi film ci sono dei personaggi, molto spesso i protagonisti, che sono di difficile collocazione.
Beh, qui però è più facile la collocazione, sono tutti più
sul bene, è più però voglio dire, l'alieno che di fatto è un protagonista
non è ti nel permette... bene o è nel male?
Sì, ma insomma, poi quanto fa bene a fare quello che fa?
Villeneuve secondo me è uno, è un altro, ce ne sono alcuni di quelli che riescono a lavorare a Hollywood con un tocco autoriale, se vogliamo, perché fa dei film che possono essere da multisala, possono essere film fino a un certo punto, però comunque sa fare. Sicario è un film forse più facile di questo da
recuperate Enemy per esempio,
però comunque fa dei film che hanno le caratteristiche del blockbuster e che poi però hanno dell'autoriale. Questo è un film che forse è particolarmente difficile per chi si aspetta il blockbuster di fantascienza, perché tira in ballo una teoria, ti deve spiegare una cosa. Secondo me la grande forza è anche il fatto che lui riesce a spiegarti delle cose abbastanza complicate, perché c'è una teoria reale che poi è una cosa un po' campata per aria, cioè non è che è ufficialmente accettata dalla scienza, a che fare col linguaggio non ve lo spieghiamo, però lui riesce a spiegartela senza spiegoni eccessivi. Questo è un pregio eccellente, secondo me.
No, il film è bello. La prima ora di questo film è meravigliosa, è maestosa, di una bellezza. Cioè, il cliché classico del militare che va a prendere il professore ci sta, e questo è un piccolo omaggio che c'è, questa grande cinematografia. Le immagini del Dark Side of the Moon, del monolite nero, tutto quello che vogliamo, con la civiltà che ci incontra, bene, ci sta. E poi però a un certo punto entra dentro l'intimo delle persone con una delicatezza
c'è importante. C'è anche un lavoro di montaggio eccellente. Sì,
spoileriamo, è uscito da un mese.
No,
ma
vabbè, no,
uguale,
però
chi non l'ha visto smontando.
Chi
non l'ha visto lo deve andare a vedere.
Sì. Una cosa che si collega a quello che ha detto Hans, ovvero questo dualismo bene-male, bianco-nero, che comunque è molto sottile o affrontato da un punto di vista sicuramente particolare.
Spesso non sciolto, cioè infatti, questa è un'altra cosa.
Io quello funziona. Ci ho visto molto e che secondo me è un altro pregio enorme è che c'è un dualismo tra ovviamente mente e cuore, cioè noi stiamo parlando di fantascienza, quindi stiamo parlando di un complesso che potete immaginare facilmente. Ci sono i militari, le forze politiche, c'è tutto quello che solitamente nei film di fantascienza, quando arriva una possibile invasione aliena, si mette in moto
l'asiatico incazzato,
è normale. E poi, ci sta quello che invece giustamente diceva Smith, cioè la parte non razionale. La chiave, ovviamente, forse anche un po' banale detta così, si trova nel mezzo, nel senso che giustamente senza la parte non razionale non si sarebbe, ma è stato bello, secondo me molto bello, è stato molto bravo a giocarci per parecchio tempo, perché in realtà un po' tutto il film si basa su questo equilibrio in cui non c'è insomma una prevalenza dell'una sull'altra. È un, secondo me, anche un po' un invito a un'auto lettura di se stessi, cioè nel senso di affrontare sempre tutto ciò che ci è sconosciuto, che ci è ignoto, che non capiamo, con un bilanciamento importante su...
Da questo punto di vista, infatti, c'è anche l'aspetto, è il tema che io pensavo fosse il principale, poi ti accorgi che è secondario, perché quello principale viene dopo e non lo spoileriamo, ma c'è anche il tema, cioè il fatto che l'umanità sarebbe totalmente impreparata di fronte a una società avanzata che viene da un pianeta dove c'è un'unica comunità, perché noi siamo pronti a spaccarci in quattro, a devastarci,
e soprattutto impreparata se viene in pace, perché è per noi non è normale, no?
Ma invece ditemi Anselmo, tu che ciangi questi, no, parlatemi di Silence 3 minuti.
Io non l'ho visto.
Allora parlatemi voi, è
un film che non si vede a cuor leggero, nel senso che già c'ha una tematica abbastanza...
Ricordiamo di che parla.
Allora, in pratica nel periodo delle persecuzioni cristiane in Giappone, quindi
siamo nel 1600 in circa,
sì, ci sono ovviamente dei preti che provano a portare il cristianesimo in quelle terre.
Gesuiti nord-europei, cioè anche portoghesi.
Giappone del 600, sì, per dire,
l'ho visto in lingua originale
giapponese, certo.
Ovviamente. E praticamente
Liam Neeson ha un pessimo giapponese
rispetto al tuo.
Per ricercare uno di questi, come
missionari che pare abbia deciso di ritrattare la sua fede per aver salvato la vita.
Si chiamava, se non sbaglio,
Coreda.
Sì, il missionario Fra Coreda.
Si chiamava Galileo Galilei.
Partono questi due giovani.
Questa arriva fra un po', è la
capitata. Pieni di, ovviamente, di fede, di, insomma, buoni propositi, e si scontrano con quella che è la realtà. Cioè, nel senso, un mondo che forse guardarlo oggi sembra veramente, anche questo, fantascientifico, perché pare lontano. Lontano non è, nel senso che in realtà poi non credo che sia. Non è un film storico, non è un film che vuole spiegare. Che,
però è un bel film che mette dentro tanto anche dell'etnocentrismo europeo, no? Così come la nostra religione è quella giusta, il nostro modo di pensare è quello giusto, il nostro è un modo di andare ad insegnare agli altri quello che non sanno, no? Tirarli fuori dalle paludi del non sapere, dei falsi dei, eccetera. Il film parla di tutto questo, parla anche della fede profonda e del non cambiare comunque le proprie idee, dell'adattarsi, del sopravvivere. È un film molto impegnativo.
O del morire per un ideale.
O del morire per un ideale. È giusto morire per un ideale o è giusto sopravvivere per un ideale?
Ma torniamo alla morte.
Scorsese ci va pesante, allora, ci va pesante anche, ma sottile.
Anche se so che l'avrebbe voluto dire Smith, una fotografia impressionante. Perché, no, diciamo, è un'ambientazione meravigliosa.
La giungla giapponese.
Certo, diciamo che credo che Silence, che poi è un titolo evocativo, perché diciamo c'è, no, anche un discorso su questo silenzio, che poi è un silenzio interiore, eccetera, eccetera, può essere anche un pochino un modo per dire ci vado perché sono pronto a affrontare un film dove di silence ce n'è. Non perché ci sono parti.
Silenzio assoluto dentro l'aula.
Però
diciamo che quando si riaccendono le luci, la gente si alza in piedi, c'è molto silence in sala. Perché
silenzio
comunque,
ti tompa. Perché
comunque, comunque il film ti porta a riflettere in silenzio. E a tutto quello che vedi. Il silenzio.
Silenzio
è anche
sacrale, di sacro.
Il silenzio è anche quello sacro del Dio che parla o non parla. Come si fa ad interpretare il pensiero di una divinità, insomma, come il film.
Silenzio, cos'è questa insolenza?
C'è nella maglietta, c'ha scritto Lupus, smetto quando vuoi, ovvero proprio quando mi pare, se no continuo. Vabbè, grazie per aver rovinato proprio il momento di poesia.
È un gran film che va visto, Scorsese fa un paio di giochi alla Scorsese, no? Se pensate all'ultimo Wolf of Wall Street, dove comunque è un film completamente diverso. In un film come questo, storico se vogliamo, ambientato nel 1650, con un tema completamente diverso, una drammaticità estrema, fa due o tre giochi di telecamera che soltanto Martin Scorsese può fare.
Martin
Scorsese può
che
fare.
Che fratello più geniale.
Il film non perde credibilità neanche in quel momento di gioco di telecamera.
E allora andiamolo a rivedere. Io lo rivedrò perché a me sicuramente piacerà, me lo sono perso perché avevo altro da fare, ma intanto non ci perdiamo questo pezzo. Tra poco arriva la rubrica più amata, cioè il cinema di oggi a 8. Noi scendiamo questo pezzo anni 90, Apollo 440, Stop the Rock. 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 Can't stop the Rock. Can't stop the Rock. Can't stop the rock, you 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 can't stop the
the groove.
Arrivata della cassetta, signore.
Coglione.
Testa di cazzo cacasera.
Hai rotto il cazzo. Il cazzo è rotto.
Die vierte apokalyptische Saison. Bar Traumfabrik.
E siccome il Bar Traumfabrik ha appena parlato del cinema del passato, anzi del oggi a ieri, adesso il Bar Traumfabrik vi parlerà
oggi
del
oggi a ieri. Ieri a 8, insomma.
Ieri a 8. Il Bar Traumfabrik adesso vi parlerà del film di oggi a 8. E vi dico anche che questo è il detto perugino che meno mi piace. Oggiotto.
Ma guarda un po'.
Ma che cazzo stai a dire?
La settimana di Sanremo, non dimentichiamocelo mai, ci porterà alcuni...
È vero, è la settimana di Sanremo, che dramma.
Ci porterà alcuni films al cinema, tra cui, che potremo vedere allo Zenith, c'è Il Disprezzo di Jean-Luc Godard.
Esce lunedì
6.
Film del 2015.
Il Disprezzo di con Brigitte Bardot, Michel Piccoli e
è il cinema ritrovato della Cineteca di Bologna.
Esatto, la moglie di uno scrittore italiano, chiamato da un produttore cinematografico per una sceneggiatura, abbandona il marito per unirsi al ricco uomo di cinema. Lo trovate allo Zenith all'interno appunto della rassegna del cinema ritrovato, i grandi classici del cinema che vengono riproposti una volta ristrutturati.
Restaurati. Meglio ristrutturati un palazzo.
Mi avete distratto con questo passaggio inappropriato di patate. Perché qui ce n'erano un po' di più. Come mai adesso ce ne sono così
perché
pochi?
Ne ho presi due. Piccolo curiosità: in questo film c'è un cameo.
Come finisce questo film? L'avete visto voi? Come finisce?
Ti dico
lo spoileriamo. Non lo spoileriamo.
Stare, è una delle vette.
Non lo spoileriamo.
C'è un'apparizione di Fritz Lang che interpreta se stesso, il regista di Metropolis. Mentre invece per quanto riguarda l'horror, che cosa ci porta mercoledì 8?
Chi?
Direttore Incarnate.
A giro.
Sai, Incarnate alla romana.
Incarnate di Brad Peyton.
Dice che è bello, eh? Dice
certo,
che è bello.
Con Caris Van Houten e Aaron Eckhart. No, il dottor September è un esercista laico, confinato su una sedia a rotelle, ha però la capacità di entrare nella mente delle persone possedute e usa questa sua facoltà per liberarle dalla possessione. Mi sembra giusto, se no che esorcista è. Un giorno riconosce in un bambino la presenza dello stesso demone che ha distrutto la sua famiglia anni prima. E che cosa succederà?
Io ho visto i trailer, mi sembra una clamorosa cazzata.
Però
è stata una trama nuovissima.
Sto Peyton sono andato a... Sì, la trama. Sì, okay.
Poi anche la sedia d'hotel, veramente un'aggiunta.
L'esorcista senza la religione, che dice io sono un esorcista. Sì,
laico.
Ma non lo dice, sono laico, ma dice io faccio esorcismo senza i metodi religiosi. Porco.
Perché bestemmia? Perché?
Dice che va tramite i poteri della mente.
Tanto essendo bloccato sulla sedia d'hotel, viene picchiato ogni volta che lo dice appena arriva.
Cioè, quindi è uno psichiatra. Ecco.
Ma sto Peyton, tra l'altro, ha fatto San Andreas. L'avete visto San Andreas?
Quello sul terremoto.
Catastrofico.
Sì, sì.
È un cialtatore. Diciamolo.
Fai la persona seria. Oramai ci sta ascoltando, no?
Oramai possiamo dire che l'horror si è completamente sputtanato?
Completamente no, qualcosa si salva. Ma comunque, le spie la porta accanto. Anche perché dopo parleremo di un horror. Le spie la porta accanto, film di Greg Mottola, che dice chi è Greg Mottola?
Greg Mottola.
Greg Mottola è il regista di Superbad. Avete presente il film con Jonah Hill, Michael Cera, Seth Rogen?
No, vabbè.
Comunque rientra nei film del Frat Pack di cui ci ha parlato più volte il nostro Fioravanti. Film divertente, non tra i migliori ma divertente. Poi lui ha diretto anche Adventureland e Paul, di cui ho letto recensioni ragionevolmente positive, ma niente di che. Il film in questione di oggi con Zach Galifianakis e Isla Fisher, che troverete nei multisala, è Le spie della porta accanto. Anche qui la trama, la sinossi, non è proprio, non brilla per originalità. La coppia che vive nella casa accanto sembra perfetta, ma dopo qualche indagine viene a galla la verità: sono due agenti segreti sotto copertura.
Mr. e Mrs. Smith,
ce ne sono mille, ma a mille ce n'è, come diceva un adagio.
Ricordiamo che quando c'è troppa trama, il film non è mai troppo, non è mai gradito.
Ma andiamo avanti, Smith. 150... Anzi, non ce ne ha parlato.
150 milligrammi, scusate, di Emmanuel Berco, una pneumologa scopre un legame fra l'assunzione di un farmaco e il decesso di alcuni suoi pazienti. Dopo aver sottoposto la possibilità al gruppo di ricerca farmacologico della struttura, decide insieme a loro di chiedere all'agenzia francese del farmaco di ritirarlo dal mercato. Ha inizio una guerra sproporzionata fra il piccolo team bretone, il Ministero della Salute e il colosso farmaceutico che lo commercializza. È ispirato, manco a dirlo, a fatti veri.
Ovviamente.
Vabbè, è la settimana di Sanremo.
Chi lo farà? Perché non, io in realtà non ho visto. È un film che io. Allora, Emmanuel Berco è una regista, ma anche attrice. Vabbè, A testa alta vi dice qualcosa, Cannes 2015.
Emmanuel Berco. Qualcosa.
Lei è un'attrice, ha recitato, ha fatto questo A testa alta, che è stato a Cannes nel 2015. Non so se dove uscirà questo film. Vedo adesso nei cinema della città, non vedo nessun annuncio, no. né Cinegatti né Postmod. Non so se ce lo tirano fuori tra un po', però insomma, chi lo sa. Mentre invece
nella settimana che precede il San Valentino, perché non niente avviene a caso, giovedì 9 esce 50 sfumature di nero di James Foley.
Chissà che vorrà dire
con Dakota Johnson e Jamie Dornan nelle multisale. E il terzo dei film della trilogia del sesso.
Il secondo.
Ho un contributo, un giudizio su questo film del nostro critico freelance.
È una merda.
Il secondo capitolo tratto dalla serie di successo e fenomeno mondiale 50 sfumature, quando un addolorato Christian Grey cerca di persuadere una cauta Anna Steele a tornare nella sua vita. A tornare nella sua vita, lei esige un nuovo accordo in cambio di un'altra possibilità.
Nel primo film hanno fatto 50 sfumature di grigio, nel secondo di nero e nel terzo fanno 50 sfumature di bianco, probabilmente. Come direbbe qualcuno.
Andate a vederlo, per amor di Dio, regalatelo ai vostri fidanzati.
Voglio andare a vedere con grande interesse e curiosità il film di Lego Batman, perché abbiamo visto l'anno scorso Lego Movie, che era bellissimo, mi è piaciuto tantissimo. Non so mica se era 2016, forse 2015 addirittura,
nel senso che Lego Batman,
no, cioè hanno fatto uno spin-off. Nel Lego Movie c'era Batman tra i personaggi. Sapete che la Lego da un po' di anni fa dei videogiochi, e poi hanno fatto anche il film Lego Movie con tutti i personaggi dei vari franchise, Batman, Ritorno al Futuro, che hanno come personaggini in Lego. E questo è dedicato tutto al Batman, che era un personaggio che avevano un po' ricaratterizzato nel Lego Movie.
qui parliamo di grandi cambiamenti a Gotham e Batman che, se vuole salvare la città dalla scalata ostile del Joker, deve abbandonare il suo spirito di giustiziere solitario, cercare la collaborazione degli altri e forse imparare a prendersi un po' meno sul serio. Imparare a prendersi un po' meno sul serio, un po' il riassunto di questi riadattamenti di franchise famosi in chiave Lego.
Ma una domanda, scusami, cioè è costruito con stop motion, con le figurine Lego? Normale
animazione 3D
pure, ma sì, sì.
Okay. Comunque, forse arriverà anche, forse, perché pure qui non sappiamo, un re allo sbando.
Qui però secondo me qualcuno dei cittadini se lo accaparra.
Infatti, importante. Allora, re Nicolas III, un'anima solitaria che sente di vivere la vita sbagliata, si trova in visita di stato a Istanbul quando la parte meridionale del Belgio si dichiara indipendente. Io immagino che lui fosse re
del
Belgio.
Eccolo, ha dichiarato in arrivo il Sant'Angelo.
Ci ha sentito e vedi, bam,
quanto siamo una trasmissione importante.
Comunque, questo re è costretto ovviamente a tornare immediatamente in patria per salvare il suo regno, ma una tempesta solare causa l'impraticabilità degli spazi aerei e delle comunicazioni. Quindi cosa fa? Nessun aereo, nessun telefono, e con l'aiuto di un regista inglese e di una troupe di cantanti folk bulgari, il re e il suo entourage organizzano una fuga oltre confine sotto mentite spoglie.
La coppia di registi Peter Brosens e Jessica Woodworth sono, oltre ad essere stati con questo film ad Orizzonti, la sezione Orizzonti dell'ultimo Festival di Venezia, ho visto recensioni apprezzatissime, sì, e hanno detto che è un film molto divertente ma anche di grande spessore. Io questa coppia la ricordo per un film visto nel 2012 a Venezia in concorso, la Cinquième Saison, ovvero la quinta stagione. Se Laszlo fosse qui confermerebbe, film meraviglioso che ci piacque molto quell'anno, e quindi spero di vederlo e spero che ne parleremo di questo film.
Fatto, io direi che possiamo andare avanti. Abbiamo, nel senso, fatto... che ci manca ancora un film di cui vogliamo assolutamente parlare, che è Split, ve l'abbiamo annunciato prima, ma prima mettiamo un altro brano. Allora, direi che i Kasabian ci stanno sempre bene, questo è Underdog. Sono già passati un bel po' di anni da quando è uscito questo brano, 2009, e è stato messo in tante colonne sonore. Quelli di Masterclass, li smetto quando vuoi, hanno detto: beh, allora già che ci siamo, mettiamola anche noi, ma vai, dai!
Feel
Freunde und Bar Traumfabrik.
Il film dell'indiano però americano, a proposito di nostri grandi politici che giocano sulla maglietta e il poster, no?
Il cazzo è rotto!
Indiano americano, Michael Shyamalan.
Michael.
Ma non è Michael?
Michael Knight Shyamalan.
Vabbè, anche lui certo, Shyamalan. Autore del film Split, che adesso è nelle sale, un film molto interessante che alcuni di questa redazione hanno visto. Un film che parla del disturbo, diciamo, bipolare, più che bipolare,
no, bipolare,
il disturbo di personalità. Infatti, più che bipolare, diciamo, ventipolare.
Lui ha 23
personalità, credo, barra 24.
Credo sia comunque un fatto vero, Cioè, credo che ci sia qualcosa di reale.
Esiste
in questo
il disturbo, poi questo è un po' esagerato.
Comunque, questo film, esiste. Chiaramente un po' esagerato, che parla di salute mentale e matteria in genere, è stato visto da alcuni dei personaggi o presunti tali che sono qui con le loro personalità. Senti, quante personalità allora ci sono con Lupus Yonder Boy?
Con me per il momento una. Beh, oddio, noi di personalità doppie ce ne abbiamo parecchie. Comunque, sì, vabbè, infatti. Il film parte da una festa in un locale tipo un fast food di adolescenti, due ragazze e la loro compagna di classe sfigata che non viene.
La problematica
che sta in disparte e il padre
un padre di una dolcezza, di una sensibilità.
Un padre di una dolcezza e sensibilità decide di accompagnarla a casa. E, purtroppo, quest'auto con le due compagne gli fa un dispetto perché la prende in macchina quando un pazzo aveva puntato la loro macchina. Praticamente, quest'uomo rapisce, addormenta il padre, rapisce le tre ragazze. In una scena iniziale, no, devo
in
dire
realtà,
bella.
Lui voleva rapire le due.
Potente. Lui voleva rapire le due.
Quella,
e lei ci si trova a suo malgrado.
Te che lui aveva dedicato solo quelle due lo spruzzo.
Infatti, certo. Poi dato,
messa vabbè, così questa suona male.
Vabbè, comunque, ovviamente c'è tutto il climax di un ambiente chiuso, sigillato, in cui vengono rinchiuse queste tre ragazzine, prima insieme, poi separate. Ma si capisce quasi subito che non è una sola persona quello che le tiene, diciamo, in pugno, ma una molteplicità di persone, tutte rinchiuse nello stesso corpo, ma che ogni volta ovviamente hanno...
Di un bravo, va detto, James McAvoy.
Beh, sì, ci sono dei
che
momenti
riesce
che...
Cioè, insomma...
Voi l'avete visto in lingua originale?
Sì.
No.
Sì. Hanno rifiutato questo ruolo.
L'hai visto in lingua originale?
Sì.
Hanno capito che te lo guardavi?
No, dopo l'ho visto
in Io invece, purtroppo, alla fine sono andato al cinema e l'ho visto in italiano.
Bene, dicevamo,
e secondo me
il bambino parla così.
Bambino, no, ma poi io dopo ho visto anche come parla James McAvoy. James McAvoy è molto bravo, è quello di X-Men, il professor Xavier.
È arrivato McAvoy quasi per caso, perché hanno rifiutato sia DiCaprio che Phoenix questa parte.
Però lui, devo dire, è molto bravo. DiCaprio. Potrebbe sembrare DiCaprio non ce lo vedo. Lui è molto bravo, questi personaggi
neanche
sono molto
lui
bene.
Ci si è visto perché
il doppiaggio non è pessimo, devo dire, cioè può regge, però è uno di quei film che è meglio vedere in lingua originale. Ora, che ne pensate in questo film? Io vengo da un The Visit, di cui abbiamo parlato anche qui, film di Shyamalan, l'ultimo di un paio d'anni fa, che...
un anno? Penso non più di un anno,
no,
e mezzo.
Era fine, sì, un anno e poco più, era inizio della stagione 2015, era ottobre 2015, che a me aveva colpito tantissimo positivamente. Era un film inquietante, terribile, fatto con due soldi, che metteva veramente,
sì,
una gran paura,
perché la storia di Shyamalan, o Shyamalan com'è, è quella di un autore che esplode subito, poi fa dei film non riusciti. Ne ricordo due, che sono Lady in the Water e quello delle macchine che si ribellavano, come si chiamava?
Non ce l'ho presente.
Terminator?
Pessimi.
Io trovo ottimo Unbreakable, ma non tutti sono d'accordo.
Ok, però fino a lì funziona, poi Science...
Science non è granché.
Già perde.
Village è bello.
The Village è
bello. Vabbè, insomma, alti e bassi.
Però lui poi incontra il patron della Blumhouse, che è il produttore di Paranormal Activity, per dire, e con i quattro soldi, cioè all'inizio con quattro soldi fa questa c'è questa rinascita con The Visit, che è un film,
che film eccezionale,
molto
me.
Bello, col suo classico twist finale,
sì,
molto
declinato in modo diverso, però ottimo film.
Ora, questo film secondo me funziona fin tanto che rimane, segue la scia di The Visit, cioè rimane un film sulla realtà o su una visione esagerata della realtà. Quando anche diventa quasi qualcosa che va oltre, si perde
non
un po'.
Non convince, esatto. Secondo me il primo tempo a me ha preso molto e ero punto. Molto contento. Dal secondo c'è un calo costante e secondo me ha a che fare con la scarsa capacità di mantenere la sospensione dell'incredulità. Cioè, ci sono dei punti in cui, per dirla alla locale, piscia fuori, cioè esagera un po', non ti convince, non riesci a, nonostante questo attore bravissimo, l'attrice giovane anche brava, che è una, sembra che sia Anya Taylor-Joy, sembra che sia una delle nuove pupille di Hollywood. E poi ci sono un ultimo appunto, poi ti lascio la parola, un altro difetto grande secondo me è che c'è un personaggio, quello della psichiatra, che viene usato sostanzialmente come spiegone, cioè quando c'è bisogno di raccontare qualcosa su di lui, lei,
la
ci sono dei
famiglia,
pretesti,
la mamma della famiglia Bradford,
la mamma della famiglia Bradford.
Tra l'altro la psichiatra di cui sopra si chiama dottoressa Fletcher, proprio come l'infermiera del Qualcuno volò sul nido di cuculo,
no, anche penso, come Jessica
che si chiama
Fletcher,
anche come anche la signora in giallo, però il nome è lo stesso dell'infermiera, diciamo un po', no, rigida, che viene
la signora
un po'
giallo era l'unica investigatrice
vessata.
Che non andava sul luogo del delitto, ma il delitto andava dove
andava,
era
lei.
Inaccettabile.
No, comunque quello che volevo dire io è che effettivamente c'è all'inizio una sorta di distanza con questo personaggio, che comunque è negativo, cioè nel senso, al di là del fatto che c'ha il disturbo di personalità, quel che ti pare, ha appena rapito tre ragazzine, le minaccia, è evidente che può andare ben oltre, eccetera eccetera, quindi è un personaggio negativo. Tu da un certo punto in avanti vieni spinto a provare empatia verso un
questo
personaggio
un po', sì.
Che secondo me, cioè, poteva forse un pochino frenare su quello, cioè nel senso
secondo me questo è un punto positivo, però
sì, però lo fa con una faciloneria un po' esagerata, perché fondamentalmente questa ragazzina, che a sua volta ha sofferto, quindi comunque può capire la sofferenza di un altro essere umano, in 448 diventa padrona di sé, diventa capace di quasi manipolare questa persona, cioè nel senso, secondo me la fa un po' troppo facile nel vederlo quasi come quella possibilità di redenzione di questo personaggio così negativo.
Io sta cosa, cioè lei a me, lei fin dall'inizio ci viene presentata così, come una che è a disagio con la società, con le sue amiche eccetera, però appena si trova in quella situazione rispetto alle altre due che sono proprio fuori dal mondo, si vede che lei c'ha un altro tipo di fuoco, e allora sembra che, cioè, riesce un po' a manipolare le differenti personalità. Però secondo me la cosa meno credibile,
no, invece
è
io penso che il film regga fin tanto che io ho la sensazione che lui possa fare una delle due mosse, cioè voglio dire, possa essere
bravo, sì,
prendere una deriva violenta oppure a un certo punto rinsavire. E mi ha ricordato un film vecchissimo di William Wyler che non sto qui a ridire. Invece secondo me è
non
proprio,
è questa la
è
serie
proprio,
no, lo dico.
Sarebbe
no,
una
porci,
la dimostrazione inutile.
Diccelo,
voglio dire,
diccelo. Adesso ce lo devi dire,
il collezionista
recuperato. Oh, e allora
però voglio dire, fin tanto che c'è questa ambiguità, secondo me invece funziona il film. E quando lui si capisce,
è vero,
che assumerà questa 20 così ripetuta mille volte 24esima identità, e quindi diventerà per forza il male, secondo me lì un po' perde.
Sì. Diciamo,
c'è un finale,
diciamo,
però,
questo non ve lo spoileriamo perché è terribile, non si può fare assolutamente, però c'è una scena post credit, non è un finale, perché poi
sì,
in questo
è
film
vero.
Il vero twist, cioè il twist alla Shyamalan non c'è, c'è
non
una
c'è.
Piccola rivelazione nel finale di dove si trovavano effettivamente, che c'ha un po' di senso, però
sì,
non
sì,
è un
però
vero
non
twist.
È uno dei suoi ribaltamenti,
invece
no?
Dopo, durante i titoli di coda, c'è una scenetta alla Marvel di quelle durante,
esatto,
i titoli, che insomma è importante,
che questo vale il prezzo del biglietto.
Sì. Quella è una buona cosa.
E noi stiamo aspettando i Guerrieri della Galassia 2 solo perché abbiamo visto il post credit
anche. Bene ragazzi, facciamo una piccola pausa, tra poco c'è musica in HD, non c'è il professore, ma pensate al professore ascoltando questo bel pezzo tratto da Split, ovvero Lucius Wild Woman. Her eyes are lighting clear and fearless like Chicago.
Questa era nella colonna sonora di Split, quindi un altro motivo per andarla a vedere.
A me coglioni.
Certo. Allora, noi questa sera stranamente vogliamo cominciare bene l'anno senza fare sforature eccessive nel tempo che ci viene concesso da Radiofonica, che, dobbiamo sottolinearlo, anche nel 2017 continuano a darci spago. Quindi
incredibile.
Continuiamo incredibile. A fare record su record. Allora, io questa sera per Musica in HD volevo ricominciare con qualcosa di speciale, con qualcosa di veramente legato al mondo della musica e del cinema che si intersecano, eccetera, eccetera.
A me sta voce mi mette un brivido.
A me mi ha messo un brivido il fatto che non sono riuscito a trovare degli agganci proprio di quelli che stavano. Per cui ho detto, ma sai che c'è? Stile Bartram Fabric, facciamo un po' a cazzo. Allora, oggi è il 3 febbraio, quindi come prima cosa ho detto, celebriamo, dato che Smith sicuramente non lo farà, perché non l'hai fatto, qualcuno che compie gli anni in questo giorno, indovina un po'.
Chi?
Uno chi? È il nostro non amico Ferzan Öztek.
Guarda, non c'è, è un mio nemico,
appunto,
guarda,
non amico,
se possibile,
non amico. E l'altro è uno
sto cazzo
amico.
No, non era l'altro questo.
No, l'amico di Smith, Alvaro Vitali. Alvaro Vitali.
Ringrazio anche Paolo Birra, che non conosco personalmente, ma che mi fa sempre degli omaggi graditi.
Così. Ognuno parla di quel che
gli fa. Ma che ci frega.
Usa le onde medie qui come
saluto le mie figlie.
Infatti,
qui siamo in AM, non FM.
Io saluto con rispetto il gangsta rapper del mio cuore, assolutamente.
Ah, comunque, così si chiama.
La 25esima personalità.
Allora, non soltanto nati il 3 febbraio, ma nel nostro stile anche morti il 3 febbraio.
Allora, dai, vabbè, parla, va, racconta il nostro stile, poi me lo spiegherai.
Sì, bene, lo stile, sì, di come iniziamo solitamente le puntate. Allora, nel 60 è morto Fred Buscaglione, quindi insomma un buon motivo per ricordarlo, ma fondamentalmente è il 3 febbraio il giorno in cui morì la musica, perché nel 59 ci furono dei decessi contemporanei di musicisti importanti.
Stiamo questo parlando... non mi ricordo.
A unisono?
A unisono.
Come nel 2016. Cioè,
morirono Buddy Holly, uno dei primi, uno dei più importanti interpreti del rock and roll di sempre. Morì Ricky Valens, breve carriera.
Ah, sì, la Bamba, sì. Sì.
Esattamente, la Bamba.
Cioè, non è che è morto di Bamba, no. L'autore è
attento.
Lui, poverino, fece fondamentalmente un paio di dischi. Sul lato B del suo primo disco fece questo brano e niente, ancora lo cantiamo, ancora c'è gente che si tira su mettendo la Bamba.
Spero che lo metteremo a prima o poi al
prima o poi succederà.
Perché al Tramfabrik c'è poca Bamba. Basta. Musicalmente parlando.
Mamma mia. E poi morì anch'esso il 3 febbraio del 59 The Big Booper. Big Booper, cantatore statunitense, noto soprattutto per la canzone Chanelly Lace. Ancora non ci siete arrivati, stiamo parlando della colonna sonora di American Graffiti. Ah, e allora ho detto, beh, nella puntata in cui parliamo di La La Land, ma dai, ritiriamo fuori anche un pochino di quel che c'era molto indietro.
Vedi che circolarità che inizia e chiude.
Come a Ryan.
Altro che, esatto,
che Shalalala Yaman.
Ah,
allora, era il 1973, era George Lucas, cavolo.
Pure io ci stavo.
Lupus, sì, eri già grande tu, tra l'altro.
Ero appena nato, però.
Non è vero.
Anzi, proprio sono nato l'ultimo mese, quindi.
Comunque, film sulla gioventù americana degli anni 50 e 60, con una serie di attori giovanissimi, tra cui ricordiamo chi? Ron Howard. Beh. Assolutamente. Beh. Poi c'era Richard Dreyfuss, Harrison Ford, insomma, comunque tra altre cose, 5 nomination agli Oscar, 2 Golden Globe e assolutamente, visto che musica in HD, una colonna sonora di quelle proprio che non si dimenticano. Comunque sono passati più di 40 anni dall'uscita di questo cult movie, che tra l'altro è stato fatto con un budget molto limitato, cioè nel senso $777,000, che in 29 giorni, quindi meno di un mese, ci ha messo Lucas a farlo, e praticamente subito ne sono rientrati 50 milioni proprio all'uscita nelle sale. Oggi siamo, pare, su 115 oltreoceano, oltre a tutto quello che magari ha tirato fuori negli altri continenti. Le nomination agli Academy Award, la presa in 5 categorie: miglior film, regia, sceneggiatura, montaggio e attrice non protagonista, Candy Clark. Quindi insomma, diciamo, stiamo parlando di un film musicale di quelli che forse, come diceva prima Smith, ha fatto un pochino da benchmark, no? da linea di demarcazione, perché se vogliamo è un po' portato...
Il film che ci dice anche che Lucas era in grado di fare anche altro. Secondo me la sua carriera è stata un po' soverchiata da Star Wars. Magari qualcuno pensa del contrario, io lo penso invece. Quindi no, non è riuscito...
Mario, lui non sarà così dispiaciuto di questo.
No, probabilmente no, ha fatto una scelta, però è evidente che insomma
è evidente che per
Guerre Stellari lo ha in qualche modo
è evidente
frenato.
Che per fare un film così diciamo trans storico come Guerre Stellari tu devi essere comunque un talento assoluto della regia.
No, sono d'accordo, però però si tende a ricordarlo giustamente, ci mancherebbe, solo per questo. Invece sì, lui ha fatto anche altro, però a un certo punto ha smesso di farlo,
è vero. Da fan di Star Wars devo ammetterlo.
Comunque, American Graffiti, per sottolineare questa cosa che dicevamo, se vogliamo riporta anche alla memoria altre pellicole che sono uscite dopo per motivi diversi, però diciamo dal Dazed and Confused di Linklater del 93, siamo Austin,
Texas.
Almost famous. Assolutamente, bravo, vedi, facciamo anche se ve ne vengono in mente. Poi chi c'è? Che ho segnato, mi sono perso. Vabbè, mi sono perso questo qui, non riesco a ritrovare dove.
Però vorrei
scritto,
dire
però
che c'era. Il 18 febbraio c'è una masterclass diretta da Pupi Avati e ci sono presso lo studio Cinema di Foligno e ci sono grandi, grandi attori e grandi attrici di doppia.
Abbiamo degli ospiti che arrivano a 5 minuti dalla fine.
Questo non mi ricordo.
Volevo dire più che altro circa la masterclass.
Meno male.
Io volevo dire che se gli ospiti che arrivano a 5 minuti dalla fine arrivassero a 10 minuti dalla fine, noi saremmo comunque, insomma, tutti più contenti, no?
Comunque,
ecco, per chiudere,
ragazzi, via.
Per chiudere, dicevamo della colonna sonora, sì, che oltre a Baglioli, Platters, Buster Brown, insomma, un sacco di bei personaggi e di belle canzoni. Ah, tra l'altro, scusate, la radio Cart lascia il messaggio, chi c'era al di là della radio? Il lupo solitario, quindi ricordiamo anche, no?
Ricordiamo anche la sigla di Bartra un
che
Fabric.
Ci appartiene, perché insomma l'hanno scelta. Perché...
Tra l'altro questa cosa che sentite in sottofondo era la sigla dell'anno scorso, grande, ma infatti. Vi ricordate quando diceva...
We're gonna be heard on radio live. That's right, we actually broadcast to you live now.
Eccetera.
Comunque mi fate un po' paura, così.
Sì, e mi quindi per chiudere in frizzantezza così come abbiamo aperto, per farvi sognare un po' quelle atmosfere anni 50 e 60 che il caro Lucas continua a farci sognare dopo 40 anni abbondanti, abbiamo scelto di rimettere sul piatto proprio lui, quel Big Booper che morì purtroppo il 3 febbraio. Lo celebriamo così con la sua Chantilly Lace.
Hello, baby! Yeah, this is the Big Bopper speaking. Oh, you sweet thing. Do I want? Will I want? Oh, baby, you know what I like. Chantilly lace and a pretty face and a ponytail hanging down. Wiggle in the walk and a giggle in the talk. Make the world go round. Ain't nothing in the world like a big-eyed girl to make me act so funny. Make me spend my money. Make me feel real loose like a long-necked goose. Like a girl.
Oh, baby, that's what I like.
What's that, baby? But. Oh, honey. Chantilly lace had a pretty face and a ponytail hanging down. A wiggle in the walk and a giggle in the talk. Lord, make the world go round, round, round. Ain't nothing in the world like a big-eyed girl. Make me act so funny, make me spend my money, make me feel real loose like a long-necked goose, like a girl. Oh, baby, that's what I like. What's that, honey? Pick you up at 8. And don't be late. But baby, I ain't got no money, honey. Oh, all right, honey, you know what I like. Chantilly lace and a pretty face. Ponytail hanging down. A wiggle in the walk and a giggle in the talk. Low, make the world go round. Ain't nothing in the world like a big-eyed girl to make me act so funny. Make me spend my money. Make me feel real loose like a long-necked goose and like a girl. Oh, baby, that's what I like!
Traumfabrik, Folge 4.
E in assenza di Laszlo Kovacs, noi non di meno facciamo partire la agenda cittadina. Chi la farà?
La facciamo in stile gangsta rap, tra l'altro.
Esti cazzi!
Beh, dico anche che è la mia prima agenda cittadina e sono molto emozionato. Per cui do la parola a Hans Delbert.
Vai, Hans!
Partiamo dal Cinema Zenith, che è in programmazione. Il secondo episodio di Smetto quando voglio, che è, scusate, che è Masterclass. Smetto quando voglio Masterclass, andatelo a vedere, se non altro perché il primo era stato molto È stato un film molto divertente.
Molto bello, molto carino, molto divertente.
C'è il... invece dal 13 febbraio abbiamo Il Disprezzo, il film di Jean-Luc Godard del 63 con una splendida Brigitte Bardot, abbiamo detto Michel Piccoli, Jack Palance e un cameo di Fritz Lang. E da segnalare invece sulla scia della stagione teatrale della Kenneth Branagh Theatre Company, questa volta abbiamo il Riccardo III in programmazione due giorni, in particolare il 6 e il 7 febbraio dell'Almedia Theatre di Londra. Sì, con due pesi massimi che sono Ralph Fiennes e Vanessa Redgrave.
E sei quindi, molto se volete, sicuro?
Moltissimo, assolutamente. Se volete seguire e vedere il teatro anche al cinema, andatelo a vedere
al teatro.
Andatelo via! Teatro.
E se volete vedere il cinema teatro?
Non lo so.
Invece, se volete...
Ragazzi, scusate.
Qualcun altro in vena di risatine.
Tu Smith, per esempio.
Invece, se volete andare al cinematografo comunale Sant'Angelo, in Corso Garibaldi, come ben saprete, della Cineatti, Cinema Perugia, tra l'altro devo dire un sito che non avevo mai consultato, molto bello, fatto molto bene, veramente.
Molto ben fatto.
Facciamo
ben
i complimenti a chi ci ha messo le
bravi,
mani.
Bravi,
non è
bravi,
chiaro.
Cinegatti, bravi.
Allora,
bravi,
quando la musica è donna, venerdì 10 febbraio, dalle 21:10 News, questo è un bellissimo film da andare a vedere. Visioni del Reale per la quarta edizione di questa rassegna cinematografica.
Cosa
molto
stai dicendo? La rassegna del perso su quattro appuntamenti a ingresso gratuito.
Io vedo,
sui documentari. Sì, ho capito, ma tu stai leggendo quella velocità,
sì, ma tu
dello slider.
Leggi lo slider e cioè, vai avanti.
Ma sei
la, quando la musica è donna è un
pensavo, è abituato.
Dillo tu Enrico,
dillo tu che c'hai le mani in pasta.
È un percorso non solo musicale per ricordarle, ma in realtà non ho capito, è un concerto, non è un
allora,
quindi
praticamente
anche...
è una serata che vuole rendere omaggio a partire dall'esperienza musicale personale degli artisti e alcune grandi figure della musica nazionale e internazionale. Brani e videoproiezioni. Il 10 febbraio
è una cosa molto bella. Il 10 febbraio in concomitanza col Festival
Ci
di Sanremo,
l'Aslo Covers stasera.
È una cosa molto coraggiosa e che merita molto rispetto.
Ma i film in programmazione,
ce vuoi dire? Cioè, abbiamo quattro Chuck, La scuola al centro, credo sia il film con di Valerio Mastandrea.
No, devi guardare sotto.
No, leggi sotto.
Credo che sarà anche la sua ultima, gente.
Un giorno dai Roy arriva. No, allora, anzi, è già in sala.
Non so che sta
parlando. Segna scorrere in verticale.
Sì, talmente ben fatto che non l'ho capito.
Siete troppo ben fatto.
Troppo ben fatto.
Dal 2 al 7 febbraio, Billy Lynn, Un giorno dai Roy, film molto interessante che merita.
Si vede dall'immagine.
Che merita,
tu l'hai visto,
che merita la vostra attenzione, come merita.
Scusate, Billy Lynn è un film di Ang Lee, aggiungo io, per dire che comunque non è,
no, ma era il motivo per cui secondo me meritava.
No, certo.
Secondo me merita perché la locandina dice tutto.
Sì, dai, però vai avanti,
dai, vabbè. Poi abbiamo un re, però prossimamente un re allo sbando
di cui abbiamo parlato,
di Peter Bronson, cosa anche molto molto bella, molto
poi c'è un candidato al miglior film.
Poi
favore.
Abbiamo anche La battaglia di Hawks Ridge di Mel Gibson. Sì, esatto, però okay.
Con Andrew Garfield.
Esatto, Andrew Garfield. Esatto. Poi abbiamo
vestito da Batman nelle scene, incredibile.
C'è anche Sing dal 4 al 5 febbraio.
Resta in sala nei weekend, giustamente dal 4 al 5, sabato e domenica.
Sabato e domenica
c'è stato a lungo,
in sala,
prima,
c'è stato a lungo,
c'è stato, e poi ospiteranno.
Ma perché
anche...
oggi che giorno è?
Ah,
oh, guarda, e bravo. Chiudiamo con qua la zampa. Un altro prossimamente.
Abbiamo
avanti.
Capito che Smith non apprezza la
speriamo
fare,
che, ragazzi. Speriamo che l'altro allora, non stia ascoltando.
Io ho trovato il sito
è bellissimo.
Io ho trovato il modo di fare l'agenda come la farebbe l'Aslo. Scommettete?
Vediamo.
Allora, al postmodernissimo con La La Land 14 nomination. Al postmod si danza, si vola e ci si inebria di cinema. Vi piace? Ma le tappe di avvicinamento alla notte degli Oscar non si fermano qua, ed assieme ad Arrival, 8 nomination, approda in sala Life Animated, candidato come miglior documentario, e torna allo splendido La mia vita da zucchina. Sembrano le parole di Laszlo Kovács.
Sì, sì, ma guarda, se tu metti...
Allora, new entry della settimana, perché dobbiamo anche...
Aspetta, lo facciamo rendere, lo rendiamo ancora più tipo Laszlo Kovács, parla.
New entry della settimana, il romanzo storico...
Ma hai rotto la frodera del cazzo!
Eccolo, è Laszlo Kovács, è come se 1947, fosse qua. Dedicata ad una delle più importanti storie d'amore interrazziale, a United Kingdom, la storia che cambiò il mondo. Poi eventi speciali al Postmodernissima, a cominciare la retrospettiva del mese di febbraio, che regala una selezione di tutti i film in bianco e nero di Jim Jarmusch.
Scusatemi, okay, ma United Kingdom merita secondo voi?
Non so cosa c'è questa settimana, però considerate la Stranger
Things,
Coffee and Cigarette, tutto il cinema
tutta
di Jarmusch in bianco e nero ogni lunedì. È appena finita quella che hanno dedicato a,
come al solito,
infatti, a chi era? Il russo
Tarkovsky,
sì, con un sale piene di lunedì sera per vedere Tarkovsky, insomma, ragazzi.
E ci sono state tre serate dedicate a Suspiria, ricordiamolo.
Cioè, nel senso, sì,
io
diciamo,
sono andato.
I perugini stanno finalmente andando al cinema, sì, come è giusto nuovo che facciano, perché glielo diciamo noi a fine puntata. Martedì 7, questo martedì, ci sarà insieme al documentario Our War anche gli autori, quindi in realtà è una cosa attuale, è stata Venezia 73. E poi martedì 7 febbraio, stessa data, c'è anche Fabio Orsi che presenta l'ultimo libro e una mostra fotografica. Quindi,
potrebbe,
diciamo,
essere tutto niente.
Potrebbe essere tutto niente. Questo era il postmodernissimo della prossima settimana. Poi
basta, tutto qua. Vabbè, diciamo anche quello di, continuano, visto che abbiamo fatto
bene. La Land.
Hai fatto
La mia vita da zucchina.
Riassuntone. E allora basta, perché di cose nuove abbiamo sicuramente uscirà qualcosa, ma la Slokovec non è qui a dircelo.
Non ce lo vuole.
Anche lo Zenit sicuramente uscirà qualcosa, ma non ce lo dicono ancora. Gli unici che ci hanno dato un'anticipazione sono stati i Cinegatti, quindi
li ringraziamo.
Grazie Cinegatti. Speriamo di parlare di questo film che a me incuriosisce tantissimo.
Quale, scusami? Quale,
quello del Re del Belgio.
Comunque tutto ciò abbiamo sforato.
Non sforato, perché è inevitabile
così,
sforare.
Così si fa.
Comunque,
ricordiamo che la settimana prossima è quella del Festival di Sanremo, quindi i film in uscita sono tutti film un po'... Sono film un po' minori, no? Perché sanno che c'è il Festival di Sanremo. Le grandi majors.
Bravo.
Usanno, vabbè, comunque ragazzi, perdonateci, questa sera non siamo stati proprio con una verve entusiasmante, ma del resto veniamo da un mese e mezzo di vacanza, saremo più brillanti più avanti. La Slokovec verrà a darci manforte e quindi ne vedremo delle belle.
Anche
i fratelli Justin,
Smith
non ricorda neanche i nomi dei personaggi,
neanche di se stesso.
Pessimo. Siamo in 23 qui dentro.
Io direi di concludere con il classico
ok,
e ricordare come sempre che il programma è stato realizzato da Lucas Yonder, Massimo Smith, Air Director e Hans Delbruck. Ringraziamo il signor buonasera Fabrizio Cruciani, la vocalizzatonica Fräulein Rottenweiler. Grazie agli ospiti che non ci sono, ce n'è una arrivata adesso, la ringraziamo, e un saluto al professore che speriamo torni presto. Finalmente è venerdì, noi andiamo a cantare e ballare per le strade dell'Iran con le nostre 23 personalità. Voi andate a bere, andate a mangiare, andate a ballare, ma soprattutto
andatevene tutti al cinema,
anche se c'è Sanremo.
Perché non finirà, non finirà mai.
Potrebbe essere tutto.
Perché non finirà, non finirà mai. Perché non finirà, non finirà mai.
È giusto, signora, è bello.
Non finirà, non finirà.
Hai rotto il cazzo, hai rotto il cazzo, hai rotto il cazzo, il cazzo è rotto.
In questa versione del 1990.